ci siamo davanti a uno dei testi apicali del Nuovo Testamento, come hanno ben intuito alcuni di voi. Questo testo, noi ci siamo arrivati perché stiamo facendo una breve marcia di avvicinamento al tema della inabitazione trinitaria nell'uomo, nel cristiano, che produce la divinizzazione. Prima di affrontare però il tema specificamente nei padri, mi è parso opportuno toccare qualcosa dell'Antico Testamento, il brano sul corpo, sulla corporeità del cristiano in cui è tempio dello Spirito Santo, due volte fa, e la volta scorsa abbiamo preso questo testo che è apicale non solo in Paolo ma nel Nuovo Testamento, nella Rivelazione, che è Galati 2:19-21, che dice queste parole: per mezzo della legge io sono morto alla legge per poter vivere per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ecco il testo. Questa vita che io vivo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che ha amato me e ha dato se stesso per me. Per cui siamo davanti a un culmine d'esperienza di Gesù Cristo, l'esperienza mistica di Paolo presentata alla realtà dei Galati, proprio perché, ma non possiamo riprendere tutta la trattazione. Dicevamo la volta scorsa, ripeto, per mezzo della legge io sono morto alla legge in modo di poter vivere per Dio. Infatti sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Fermiamoci qui. E dicevamo questo, che il cardine, il motore d'avviamento di tutto il discorso è: sono stato crocifisso con Cristo. Sine stauroma con Cristo. Vale a dire, nel battesimo e nelle scelte continuamente rinnovate nel corso della vita, io sono entrato nella passione e nella croce di Cristo. È un tema che ricorre anche altrove nelle lettere e l'abbiamo veduto la volta scorsa. Quindi che i cristiani, quelli che sono di Cristo, hanno crocifisso la loro carne con i vizi e le concupiscenze. Quindi il tema dell'estar crucificato con Cristo, come dicono gli spagnoli, dell'essere crocifisso con Cristo, è un tema paolino per eccellenza. Con il battesimo immersi nella morte, simbolicamente, battesimo per immersione, siamo partecipi simbiotici, gemelli siamesi della croce di Cristo. Lui nella croce, messo in croce per la legge, condannato dalla legge ebraica e dalla legge romana, come bestemmiatore, come ribelle, lui trasmette a me questa sua morte alla legge. Lui è stato messo a morte in nome della legge, ma quando uno è morto, dicevamo l'altra volta, la legge lo lascia perdere. Parlavamo di Navalny, quando è morto, basta, hai pagato il suo debito, poi non gli puoi fare più nulla, a parte che fare delle crudeltà sul suo cadavere. Ora, per questa simbiosi profonda di essere stato crocifisso con lui, anch'io, dice Paolo, sono morto alla legge. Anch'io, sottolinea Paolo, per mezzo della legge, perché come ebreo lo bastonano dovunque vada, sono morto alla legge per poter vivere con Dio, per Dio. Ora io vorrei riflettere ancora una volta, l'ennesima quest'anno, sul tema della legge, perché sulla bocca di Paolo è un vessillo di vittoria. Nelle furbate del mediocre è l'alibi per fare il proprio comodo. Perché legge è una parola a dir poco equivoca nella mentalità di Paolo. È una parola equivoca legge, cioè non ha un significato soltanto. Ha come minimo due significati. Uno, un sistema di pratiche più o meno rituali di appartenenze sociologiche che circoncisione, tempio, sabato, opere della legge, che in qualche maniera ti danno il marchio di giusto e ti mettono dalla parte giusta. Questo Paolo gli fa le pernacchie. Ma se per legge si intende i 10 comandamenti, la legge di Dio, la dimensione etica della vita religiosa, altro che, altro che. Però, anche in questo Paolo invita a fare un salto di qualità. Il salto di qualità è questo, quello che ha fatto Gesù. Cosa devo fare per avere la vita eterna? Osserva i comandamenti, onore il padre e la madre, non rubare, non ammazzare. Non... Più o meno l'ho sempre fatto. Allora fissatolo, lo amò e gli disse: se vuoi essere perfetto, vai, vendi quello che hai e dalle ai poveri. Il passaggio dalla morale buona, utile per avere la vita eterna della legge, a una relazione assoluta, univoca, fanatica, estremista nei confronti di lui. Questo potremmo dire, abbiamo la parola legge come una parola che ha diversi gradini. Un gradino ormai nettamente superato, l'economia giudaica della salvezza, le pratiche, la circoncisione e roba simile. Secondo, l'osservanza di quella che noi chiamiamo la legge di Dio. Giusta. Quante volte abbiamo detto giustificati per fede, santificati per le opere, vi ricordate? Giustificati per fede, cioè per fede portati dall'abisso alla luce, ma per fede e per grazia. Il peggiore delinquente che si avvicina riceve il battesimo e fa pari con Dio. Per fede e per grazia, dall'abisso alla luce, in collaborazione con la grazia di Dio e le buone opere che Dio ha predisposto perché le praticassimo verso la santità. Ora, il ragionamento qui di Paolo è un po' simile, nel senso di dire: io Non sono morto alla legge per fare il mio comodo, ma per vivere per Dio. Vale a dire, mi lascio dietro il calcolo dell'obbligatorio o del facoltativo, del veniale o del mortale, di quanto mi possono scoprire o ricoprire, per ragionare in termini assoluti. Dal momento che sono stato crocifisso con Lui e io vivo il dramma e la beatitudine di questa fusione, di questa simbiosi, appunto, dal momento che io vivo il gaudio e il dramma di questa unione, io voglio correre, possibilmente volare, voglio vivere in pienezza, me lo voglio godere questo Signore. Questo è il significato. Vivere per Dio vuol dire proprio mettere questo assoluto al di là delle misure e delle regole. In fondo, fatta la legge, trovato l'inganno, e tutte le rabbie di Gesù nel settimo capitolo di Marco, voi avete anteposto, avete in qualche maniera coperto la parola di Dio con le tradizioni degli uomini, con le interpretazioni, con le furbate. Quindi questa pagina di Paolo dice: io sono libero dalla legge, ma non per fare l'anarchico, ma perché è di più, mi serve di più, perché io amo, perché io sono libero, con tutte le fatiche che posso fare. Non misuro più col misurino, col bilancino, con l'alambicco, le gocce di sudore o di sangue che posso essere chiamato a spendere per il Signore. Tutto quello che per me poteva essere onore, per me è spazzatura per conoscere Cristo. Io voglio vivere così, altrimenti che storia è questa? Quindi questo è il versetto 19. Mediante la legge sono morto alla legge per vivere per Dio, perché sono stato crocifisso con Cristo. Ora, per chiudere, ora rimane l'altra parte che cominciamo a esaminare, ma capite, mi dovete permettere di indugiare un po', di starci su queste cose, perché questa è la meditazione, non è un'informazione. Cioè questa povera chiesa che noi stiamo vivendo, che abbassa l'asticella e fatica a ritrovare lo slancio e la passione, prego, prego, e fatica a ritrovare lo slancio e la passione, eccolo qua. Ora vi vorrei leggere qualche rigo a questo proposito, dette molto meglio di me, però sono dette un po' da un professore, quindi, ma è molto chiaro. Paolo è morto alla legge. Siamo davanti a una rottura. La situazione però è più complessa per l'uomo che non per Cristo. Perché? La situazione di Cristo è chiara. Cristo è morto, è veramente uscito dall'esistenza terrestre e il problema della legge non si pone più per lui, più che morto. Paolo invece, quando scrive la lettera, non ha ancora subito la morte, sta ancora sulla terra. E se dice mediante la legge sono morto la legge, non lo dice con la stessa serietà letterale che si può dire di Gesù Cristo, lo dice in maniera un pochino più figurata. Il problema dell'osservanza della legge si pone ancora concretamente per Paolo. La rottura con la legge non è fisica, è spirituale, ossia Paolo è liberato dalla legge mosaica a livello della sua vita spirituale. La legge mosaica non ha più per lui un'importanza religiosa, è stata desacralizzata, è diventata una realtà sociologica, legislazione del popolo ebraico, la quale ha la sua utilità come il diritto greco o il diritto romano, ma non costituisce il fondamento della salvezza religiosa, non ha un valore religioso privilegiato. Notiamo che la rottura con la legge, quindi la legge non è più quella che mi salva la fede. Notiamo che la rottura con la legge non si presenta come una abrogazione, ma è strettamente legata a una trasformazione dell'esistenza. Eccoci qua. Ossia, quanto vale per me la legge? Quanto ci devo stare dietro? Si tratta di morire alla legge per vivere a Dio. Se ci fosse una abrogazione, sarebbe ormai permesso fare le cose vietate dalla legge, qualsiasi cosa, e cadere quindi a un livello di moralità inferiore alla legge. Sarebbe anarchia. Come volevano fare a Corinto, tutto è lecito. Ormai noi, domenica io ero qui con un gruppo di persone a riflettere sulla chiesa di Corinto. Tutto è lecito, tutto è permesso. Che male c'è? Che male c'è? Invece la liberazione si ottiene in un movimento verso un livello religioso più alto, nel quale i contenuti essenziali della legge vengono osservati anche meglio di prima, ma non per fedeltà alla legge, ma grazie al dinamismo interno della vita divina. Si chiama grazia, si chiama Spirito Santo. La legge senza la grazia è, quando parla di circoncisione, di tempio, eccetera, una mezza ipocrisia, ma quando parla anche di morale, parla un impegno, un volare ma senza avere le ali, un correre ma senza avere fiato nelle gambe. Il cristiano non ha abolito i comandamenti, ha ricevuto una forza non solo per osservarli, ma per andare oltre. Per andare oltre. È stato detto agli antichi, ma io vi dico, ma io vi dico, ma io vi dico. Non per fedeltà alla legge, ma grazie al dinamismo interno della vita divina. Il credente si sente libero di trascurare i precetti esterni della legge se le circostanze lo consigliano, la legge ebraica. Non sarà però mai per cercare i propri comodi, ma per corrispondere più esattamente all'intenzione divina. E così, sui punti più importanti, il credente non soltanto soddisferà alle richieste della legge, astenendosi da ogni ingiustizia, ma farà di più di quanto richiede la legge, e lo farà liberamente. Paolo spiegherà questo nell'ultima parte della lettera. La lettera ai Galati finisce, prima c'è la legge, poi c'è lo spirito, poi c'è la libertà e poi c'è la carità. Ossia, la legge no, e allora lo spirito. che dice Abba Padre, che mi porta al Padre, che mi insegna ad amare, che mi rivela il volto del Figlio, lo Spirito, in tutte le sue varie dimensioni e competenze, diciamo. Poi la libertà, perché dove c'è lo Spirito del Signore c'è la libertà della legge. Fratelli, siete stati chiamati a libertà, ma evitate che essa diventi un pretesto per vivere secondo la carne, perché se vivrete secondo la carne morirete, non fate furbi. Sei chiamato a libertà per fare di più, non per fare di meno. Ora, questa dinamica della sequela appassionata e eccedente, eccessiva, esagerata, e questa è la vocazione cristiana. Questa è la morale evangelica, la morale evangelica. Perché materialmente considerata, il Nuovo Testamento mi riporta ai comandamenti. Quando si parla di comandamenti, i comandamenti sono quelli, ma tutta la pedagogia di Gesù è una pedagogia di libertà, ossia di fiducia che manifestandosi, rivelandosi, intrattenendosi con Lui, si scopre delle prospettive e delle possibilità inedite che non per legge, non perché o per lavaggio del cervello, ma nello spirito, nella libertà e nell'amore, mi portano a Lui e ai fratelli. E la finale della lettera, la lettera ai Romani e la lettera ai Galati sono sorelle, una molto più grande, 16 capitoli, una molto più breve, una ai Romani a freddo, ai Galati a caldo invece, ma essendo a caldo, molto frequentemente in questa lettera appare lui. Essendo una lettera scritta a chi lo calunniava, a chi metteva in dubbio la sua plausibilità ad annunciare il Vangelo, è chiaro che perde le staffe. Quindi il tema della legge va visto in questa maniera. Le opere della legge dei giudei, via. I comandamenti rimangono validi, l'ha detto Gesù, ma però la morale cristiana è più di quella. Su quella strada, non c'è altre cose con un'intensità, con una determinazione particolare. Ecco, vorrei finire, prima di darvi la parola, spero possiate un po' discuterne. Escludendo il libertinaggio e invitando al progresso nella carità, la quale, dice, adempie tutta la legge, plenitudo legis dilexio. E quando si parla di amare, basta, non si pone limiti. Ora, giustamente qualcuno oggi mi faceva notare, gli altri anni non tu parlavi mai di legge, ora quest'anno se ne parla molto, è vero. Penso sia una delle ultime volte però che lo facciamo. È chiaro il discorso, vi sembra interessante? Avete qualche osservazione, qualche perplessità da fare, da esporre prima di andare avanti?
Di perplessità, perché il discorso è non solo liberante, è bellissimo, liberante, liberatorio, e è vero. Ma nella realtà concreta, non della nicchia che siamo qui, perché diciamoci, insomma, persone che seguono queste cose un po' sono scelte, ma nella realtà concreta della nostra vita di tutti i giorni, parrocchiale, con tanta gente che frequenta la Chiesa, dico solo frequenta la Chiesa perché poi mi vengono i dubbi se sono credenti o non credenti. Questa è lontano mille miglia dalla realtà concreta di quelli che frequentano abitualmente la Chiesa, compresi i movimenti e tutto il resto, perché ancora la maggior parte delle persone è convinta che deve osservare la legge per dirsi cristiano. Questa è la mia esperienza. La maggior parte delle persone...
Ma anche noi lo dobbiamo osservare.
Sì, ma... No.
Se possiamo fare... Rita, guarda, se possiamo fare una...
È la motivazione per cui osservi la legge.
Ma anche un metodo. Se possiamo fare una discriminatoria, io la farei su questo. Quando la morale consiste nell'osservare divieti, è la morale della legge. Quando consiste nel rispondere a una chiamata che mi porta oltre, è la morale dello spirito e del Vangelo.
Purtroppo però è così, quello non lo devi fare. Cioè queste cose, chi è che le dice?
A chi dicono se dicono?
È la morale della
spirito. Ma io non penso...
Io sento altre cose, mie orecchie. Non lo so. Vedo
capito.
Tante... molto legato all'osservanza, ma solo perché è la legge, non perché è motivato da un amore.
Allora, la morale o è la morale della norma o è la morale della persona. Cioè, o tu agisci attento a non violare una legge, o tu agisci per stare o non stare in sintonia con una persona. E infatti il problema è il fondamento della moralità, è il fondamento dell'educazione morale del credente che nasce dall'educazione alla fede. L'educazione alla fede diventa l'educazione alla sequela e correndo gli parve di correre poco, dice Dante di San Francesco. Quindi è quello il principio fondamentale. Il cristianesimo nasce così, poi diventa una religione di popolo, di massa, di impero, di regime, di potere, inevitabilmente tende a tenerci dentro più gente possibile, a rassicurare, a drammatizzare, cioè a non avere chiara questa realtà. Non è chiaro la realtà che c'è un unico motivo per essere cristiani, la bellezza di inseguire la lepre, Gesù Cristo. Ma infatti, se ci badate bene, se solo la carità è quella realtà che alla persona normale gli presenta orizzonti realmente nuovi, ma se vogliamo anche la povertà, ma se vogliamo che la castità, però lì allora parliamo dell'italiano medio, parliamo che chi ha moglie e figli, marito e figli e nipoti magari al carico eccetera e che vive normalmente, vive la nostra vita cristiana, cosa manca? Quel fuoco della passione e della fede che ti fa bruciare dentro e poi ti apre delle strade. È in qualche maniera la religione moderata, misurata, della regolata devozione dei cristiani, diceva Ludovico Muratori. E poi il limite.
Di questo ci si accontenta ancora, purtroppo.
Ma certo. Ma io penso anche sempre, credo che ci siano delle costanti che rimangono e che rimarranno. La Chiesa sarà sempre così, non sarà mai migliore, non sarà mai peggiore, è una rete piena di pesci buoni e di pesci cattivi, è grano e zizzania, è Pietro e Giovanni e Giuda e Tommaso, non meravigliarti, non scandalizzarti, raddrizza, non sentirti un sacrificato se la vita ti ha portato a percepire che il magis, il fare di più, può essere liberante, non considerarti scemo se hai amato troppo?
Il grande peccato è quello, eh? Mi verrebbe da dire, no, non è vero, non è vero, poi mi lascio prendere dall'entusiasmo del vostro tifo, ma non è vero, però in fondo mi verrebbe proprio da dire che nell'amore c'è tutto, che è più che sufficiente, nell'amore, nell'andare oltre, capito? Nell'andare oltre. Ma lì c'è il gusto, c'è la santità, se vogliamo, nasce da qui. E... la vita cristiana intesa proprio come vicinanza a lui, e invece la vicinanza alla legge. Ma è normale, perché la legge, c'è una religione naturale, c'è un Dio naturale, no? Come quelli che dicono che Dio è uguale per tutti. Dio è, il Dio cristiano è un Dio diversissimo da tutti, è un Dio che manda il figlio a dare la vita.
Quindi questo è un po' l'impostazione della legge, La legge è santa, dice San Paolo, è santa, ma non te ne mascherare, fatta la legge, trovato l'inganno.
Una domanda su San Paolo. Per lui i comandamenti o le cose fondamentali della legge ebraica, come il sabato, la circoncisione, non erano allo stesso livello di tutti gli altri precetti di lavaggi, abluzioni e roba varia?
No, brava.
Considerava diverso.
C'era bisogna, diciamo, una puntualizzazione provvisoria è stata fatta negli ultimi decenni del secolo scorso fra la legge e le opere della legge. La legge e i comandamenti. Vi ripeto, domenica scorsa io ho fatto una mattinata di ritiro con un gruppo di adulti di una parrocchia su questo tema, il tema del valore del corpo. Come a bere un bicchiere d'acqua non c'è niente di male, non c'è niente di male anche a fare qualunque cosa col corpo. E perché no? Che male c'è? Il corpo è estraneo a me. E quindi Paolo ha fatto tutta una sua riflessione in cui ribadiva questo. E la parte dei comandamenti, onore il padre e la madre, non ammazzare, e non rubare, solamente che se si entra dentro alla logica del Vangelo è un'altra cosa. La dinamica educatrice di Gesù è quella che ha fatto con i dodici, perché il vero Gesù, il metodo di Gesù è la pedagogia che ha fatto ai dodici, che non è detto fossero direttamente i vescovi, le gerarchie, hanno preso anche questo settore, ma essenzialmente erano le dodici tribù di Israele, essenzialmente erano il popolo. Per dire che è il popolo di Dio, ne faccio 12. Una cifra che tutti capiscono, avendone a che cosa penso, a che cosa mi rifaccio. Ma non è che ho pensato ai 12 titoli cardinalizi, 4 cardinali vescovi, 4 presbiteri e 4 diaconi. Assolutamente, non c'entra niente. Poi dopo, perché questa storia, questo movimento di Gesù, non pensate che quando Gesù era in Palestina avesse già chiaro
come strutturare il vicariato di Roma, questo non l'ha chiaro nemmeno ora, nemmeno lui credo, però nel 2024, capito? Cioè, non, Gesù è il profeta, Gesù è il figlio di Dio, è quello che vive e muore, è quello in cui si compiono le scritture, è il punto, è l'amen a Dio che dà una spinta. Se lo devo dire con una parolaccia, metà Vangelo l'hanno scritto gli apostoli, ma è normale, è normale. Perché nessuno ci ha mai detto, guardate, questa è la biografia di Gesù, questo è Gesù. Nella sua rivelazione e nell'interpretazione autorizzata di quelli che ha scelto come suoi tramite. Quindi il movimento poi è partito e, diciamo, nonostante quello che sto dicendo, la continuità del movimento è questa. E la continuità fondamentalmente la danno i santi. Cioè la danno coloro che, mentre tutto va giù, tirano su e rappresentano. E, attenti, i santi non vuol dire quelli che proclama il Vaticano. I santi vuol dire la Chiesa invisibile alla cronaca, dove si ama, si prega, si costruisce, dove c'è. Quella è la Chiesa. L'impalcatura, l'ossatura, ma fondamentalmente non pensiamo che il 1.200.000.000 che fanno parte della Chiesa Cattolica fanno parte di questo organismo, insomma. Poi la realtà che tiene tutto in piedi è la realtà di chi raccoglie la sfida del di più. E la Chiesa fatica, credo non si può fare un sogno di una Chiesa senza peccatori, un sogno di una Chiesa senza divisioni. In fondo lo spaccato che ci offre il Nuovo Testamento non tende quasi mai a mostrarci ideali irraggiungibili, ma da liberarci dallo scandalo pusillanime di chi va in crisi perché vede un prete pedofilo o qualche altra roba del genere. E la dico grossa, parlo del crimine peggiore che possa esistere sulla faccia della terra, ma che non giustifica il privarsi di Gesù Cristo. Ecco, il Nuovo Testamento, cioè, la Chiesa è questa, e questo ci deve dare una grande pace. No, anche lì la pace dei figli di buona donna o la pace degli uomini spirituali, signori, a voi la do la sentenza. Però c'è anche la pace dei figli di buona donna, i quali dicono che va tutto bene, per dimostrare che loro, che attualmente sono nel comando, sono bravi. Però l'uomo spirituale non è mai un illuso, cioè che ragiona. Io secondo il mondo paradossalmente ragionerei se pensassi o pretendessi, soprattutto dagli altri, una perfezione che non è di questo mondo. Anche perché questa è la libertà. La libertà dell'amore sta nello scegliere la follia mentre tutti fanno i furbi. E quindi è proprio questa concreta vischiosità, questa concreta mescolanza, quella che in fondo ha sempre caratterizzato la Chiesa. La Chiesa non è mai appartenuta ai duri e puri. I duri e puri
sono sempre stati fuori della Chiesa. Migliori? Chi lo sa? Forse anche sì. Dai donatisti ai catari, ai giansenisti, attraversate la storia. Ora, io con questo non sto a giustificare né i Farnese né i Borgia, in questi anni ho imparato un po' a conoscerli, quindi per l'amor del cielo, o gli Aldobrandini o i Barberini o la Pimpaccia di Paolo V Borghese, assolutamente. Però l'Apocalisse, per esempio, no? L'Apocalisse, fino alla fine la partita è aperta, si risolve in zona Cesarini. Per tutta la storia avvengono i martiri e il Padre Eterno deve fare grandi, spaccare trombe, poca vasi, così, i settenari, i vari settenari dell'Apocalisse. Però tutto questo non ci impedisce, avanti. A voi la parola, a voi la parola. Lei deve parlare, sempre molto attenta, molto attenta.
Molto per imparare.
Va bene. Allora, ora passiamo invece all'altra parte, alla parte positiva, alla parte vivo io, apprendiamolo qua, vai, non vivo più io, Cristo vive in me. Anche oggi, vedi, si è fatto gli zingari. Visto che si è fatto gli zingari, facciamolo fino in fondo, poi tanto non ci dà dietro carabinieri, non ci dà dietro nessuno. Mi è passato di mente quello che vi volevo dire, sempre inerente a questo tema della giustizia, della legge, compagnia bella, se vi ricordate qualche parola a cui mi posso agganciare, perché mi è proprio passato di mente.
Sì,
stavo ritornando qui. Eccolo, o via. Dove sta il cuore del mistero cristiano? Il cuore del mistero cristiano. Non è una domanda da poco, sapete. È una domanda che provoca tante generazioni e tanti cristiani. Cominciamo a fare una distinzione nettissima, non democristiana. La distinzione è questa. Secondo te, il cuore del mistero cristiano sta nell'opera di Dio o nell'opera dell'uomo? E non mi dire democristianamente in tutte e due, grazie. Se noi, io sono sempre stato affascinato da trovare definizioni brevi di cose complesse, per vedere se ero riuscito a capirlo. Un mio carissimo e indimenticabile amico è andato in paradiso, senza, ci avevamo dato gli impegni prima di morire, di trovare una definizione breve di scautismo, che fosse una frase e ci fosse tutto. Purtroppo non abbiamo fatto a tempo, è morto prima. Ma la questione della formula breve, in cosa consiste
in radice l'essere cristiani. Intanto si può fare già una grande distinzione nel fare qualcosa da parte dell'uomo o nel fare qualcosa da parte di Dio. È evidente che avendovela posta così non siete mica scemi, sapete subito che rispondere. Ma scusate, nel vissuto del nostro popolo c'è più l'attenzione a recepire i segni e l'opera di Dio o a tranquillizzarsi la coscienza dandosi da fare con qualche cosa che può essersi, ah, io sono cristiano più di voi, no, io faccio catechismo, io faccio volontariato, faccio la carica, ci può essere vari livelli, però la domanda è questa. Concretamente, per vivere, nel vivere la loro avventura cristiana, la loro vicenda cristiana, le persone sono più attente a quello che devono far loro o a percepire quello che fa Dio? Dai, mi pare che la risposta sia evidente, no? Prego.
Cioè, attualmente c'è più enfasi sulle opere umane, no? L'agenzia di servizi, la Chiesa.
Esatto, al punto tale che poi non li puoi smentire, perché Matteo 25 c'è, cioè, avevo fame e mi è dato da mangiare. Non l'avete fatto? Andate a quel paese. E questo è, c'è. Però lo capite, insomma, alla mia verdissima età, io sono in grado di dire. Quando avevo da 0 a 10 anni il cristianesimo era questo, da 10 a 20 era questo, da 20 a 20 era questo, altro che. Si può dire che ora siamo tornati, si può dire che questa frase di Paolo possa essere, senza fare un feticcio, ma molto centrata? Probabilmente per me sì. Cristo vive in me. È complicata, dottoressa Rubisci.
Complicata, che sarebbe il punto d'arrivo, no?
Sarebbe il punto di dire, venite dietro di me.
E poi si va.
Venite dietro di me. Cioè, perché siamo qui noi, se non per in qualche modo coltivare un senso di riflessione, uno spirito di riflessione, di interiorità. Purtroppo, ho capito, certi slogan cretini, la fede senza le opere è morta, cioè c'è sempre la frase del mediocre per tappare la bocca all'imbecille che cerca di presentarti l'utopia di un'avventura fuori del comune. Siamo farisei, la categoria è quella, siamo ben sistemati da questo punto di vista. Ora, se è vero che il nucleo dell'esperienza cristiana è l'opera di Dio, perché se non si dà importanza a Dio come Dio, meglio essere atei, no?
Però si vede bene nelle persone considerate nulle, le persone impossibili, almeno io questo ho visto.
Nulle dicevo.
Nulle che noi consideriamo sì. Niente, che fanno delle opere che... Dove è opera di Dio? Perché non può essere opera di Dio. È in questo sì. Io ero sempre a Lourdes, Bernadette era niente, nulla, non era costruttrice, non era architetta. È quella opera di Dio, di opera grande.
No, ma noi non siamo mica qui a fare l'elogio delle lauree, però siamo, visto che Bernadette ha saputo recepire i doni dello Spirito Santo, noi per servire i doni dello Spirito Santo ci si serve di questo rottame che in martedì sera, ma siamo tutti in questo grande cantiere, solo che con grande cuore aperto nel vedere che il Regno di Dio e lo Spirito di Dio soprattutto soffia dove vuole, a me non mi levate Gesù Cristo.
Perché è questo, capito? Il grosso rischio è dare l'essenziale, ormai è saltata la prospettiva, Panofsky ci deve insegnare, è saltata la prospettiva del centro, cioè quello che dovrebbe essere il centro del quadro è diventato la cornice e la cornice è diventata pretesto. E al centro del quadro che c'è? Quello che ci si mette noi, nani e ballerine. Quindi la domanda, quella che mi era passata di mente prima, poi ce l'ho riacciuffata, la domanda è questa, no? In cosa, dove sta veramente, veramente l'essenziale di questo cristianesimo? Perché poi mi dicono, attento, il cristianesimo paolino, ma il cristianesimo di Gesù di Nazareth com'era? E quello di Isaia com'era? Quello di Giovanni com'era? Ne parliamo. Perché sta di fatto, voi lo sapete, insomma, il cristianesimo primitivo ha avuto tante traiettorie, cioè il cristianesimo primitivo è di una vitalità incredibile, di tante strade, alcune sviluppate, altre tarpate, altre ricominciate. E allora uno si domanda, ma da dove collocarsi? E io credo che il Cristo risorto, vivente, nella mia vita sia il punto di partenza. Io ci ho pensato tanto a questa cosa perché tutti si è avuto l'infatuazione del comunitario e guai a non averla, e del sociale e guai a non averla, e dicendo ma forse quelli che si dedicano alla meditazione, all'adorazione, alla preghiera sono gente che fugge, sono dei disertori, si tirano dietro. E allora, vedete, oggi io mi sono molto arrabbiato due settimane fa per un articolo di una persona che stimavo, forse stimo tuttora, non so, Luigino Bruni. Luigino Bruni è una persona molto intelligente che scrive, è un laico di Loppiano, economista, ma sta con Becchetti, è un piccolo gruppo, forse non so quanto piccolo, insomma, di economisti di Papa Francesco, ecco, della New Economy, va bene. E il quale ha detto delle cose pesanti sulla contro il primato della vita spirituale, della vita contemplativa, della vita interiore e anche della sapienza teologica cristiana come deviazione gnostica rispetto al cristianesimo ruspante dei primi tempi. E non è vero.
No, strano.
Lo so, ci sono rimasto male anch'io.
Per andare un po'
come? No, quello era chiaramente un articolo a sostegno di alcune linee pastorali fondamentali, ecco, di cui io... Quindi era sicuramente era un articolo di quel...
I ghiaccioli del mondo.
Dove Anderson? Spengi. Ora aspetta, spengiamo poi...